Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia, come sempre. Buongiorno Silvia, ciao.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. E allora ci siamo, ieri sera è iniziato il cosiddetto Super Bowl italiano, ossia il Festival di Sanremo, con l'attenzione mediatica che si concentra per almeno una settimana, ma anche dopo, cara Silvia, sull'appuntamento televisivo più importante dell'anno. Allora, la direzione artistica di Carlo Conti per questa 75esima edizione, orfana di Amadeus,
è stato citato,
Carlo Conti ha scelto di farsi affiancare da Antonella Clerici e Gerry Scotti, stasera invece vedremo Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, tutta roba, gente freschissima. Domani Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, viva. Poi giovedì ci saranno JP Cucciari e Mahmood. E infine nella finale arrivano Alessandro Catelan, conduttore del Dopo Festival, e Alessia Marcuzzi. Uno sguardo agli ascolti, Silvia, dimmi.
Allora, 10 anni fa, perché questo è un ritorno dopo 10 anni,
evviva!
Conti aveva esordito, prima puntata, con oltre 11,7 milioni di ascoltatori in media, per uno share sempre medio del 49,34%. L'anno scorso invece aveva fatto Amadeus, chiaramente, una share superiore a 65, ma con un'audience complessiva più bassa, 10,5 milioni. E questo perché? Perché la platea ovviamente si restringe, quindi la quota si alza, cioè la platea totale è più piccola, quindi quella cifra lì fa una quota più alta. Cosa è successo?
Sono tutte scuse, è andato un po' meglio Carlo Conti di Amadeus.
Ma no, ma stiamo parlando di 10 anni fa, non si può fare un confronto. Sto solo dicendo che la prima puntata all'epoca aveva fatto una share un bel po' inferiore, perché c'erano molte più persone all'ascolto.
Ricordiamoci quando eravamo ragazzini, Pippo Baudo faceva 24 milioni di persone.
Esatto, ma probabilmente la share era ancora inferiore. Adesso non lo so perché non sono andata a vedere. Ma cosa è successo ieri? Ieri, allora, intanto facciamo una piccola premessa. Secondo, diciamo, le voci più degli analisti, Carlo Conti non ha tutte la possibilità di fare i numeri che ha fatto Amadeus. Perché? Perché è una conduzione un po' più blanda, in effetti l'abbiamo visto ieri, lo spettacolo è stato un pochino più, diciamo, sobrio, se vogliamo, meno frizzante, meno scoppiettante, ma non c'è Fiorello, non ci sono tutte quelle trovate, non ci sono degli ospiti che fanno molto rumore, anche la
c'è Fedez.
Ma aspetta, no, Fedez è un concorrente, non è un ospite, quindi parliamo di ospiti. Poi anche i co-conduttori, due persone, due figure molto rassicuranti, che sono state molto casalinghe, se vogliamo, queste due figure.
Chi c'era l'anno scorso come co-conduttore, che non mi ricordo più?
Non c'era Marco Mengoni? Alla prima puntata non c'era Marco Mengoni. Comunque, cosa sono già usciti i numeri? I numeri di ieri dicono che l'ascolto è stato, in numeri di teste, di 12,6 milioni in media, stiamo parlando di tutta la durata del programma, e del 65,3% lo share. Ma attenzione, questi sono i numeri della total audience. I numeri dell'anno scorso erano solo gli ascolti lineari. In questi numeri ci sono anche quelli digitali.
Favoritismi
no,
per Carlo Conti.
Favoritismi, nessun favoritismo. È che, lo sappiamo, Auditel ha lanciato un nuovo standard, e quindi nel nuovo standard ci sono anche gli ascolti digitali, e quindi questo numero andrà analizzato un po' nello spaccato. L'anno scorso davano anche i numeri del digitale, ma separatamente, quindi non si potevano tanto unire, no?
Sì.
Oggi sono uniti, però bisogna capire quanti lineari, cioè quanti erano davanti alla TV
quanti erano in bagno a guardare un'altra cosa. Ascolta, ieri c'era la partita della Juventus, guarda che quella era una cosa importante. Ti volevo dire una cosa, ma la prossima settimana, mercoledì prossimo, avremo questo studio? Cioè avremo un'analisi, ci sarà la possibilità di avere...
Forse sì, perché nel frattempo, per esempio, noi sul Daily Media pubblicheremo delle analisi fatte dai centri media.
E allora?
Avremo una visione ancora più...
Quindi state connessi, perché avremo la soluzione.
Vediamo. Allora, comunque, come già abbiamo detto, il goal di quest'anno, più che negli ascolti, è bissare e possibilmente superare i risultati di raccolta. L'anno scorso c'era stato un record, 60 milioni e più incassati, con una crescita del 20% sull'anno prima, quindi Amadeus aveva fatto un po' il miracolo, se vuol dire, ma Amadeus, diciamo, tutto lo spettacolo.
Il miracolo di Amadeus.
Secondo le voci di mercato, questo risultato sarebbe vicino, molto vicino, a giudicare dall'assalto agli spazi pubblicitari che emerge dai racconti appunto dei centri media che ho raccolto un po'. Comunque l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, nella conferenza stampa che è stata fatta lunedì per presentare la kermesse, ha sottolineato il valore del progetto di brand integration tra palco e città, molto ricco, che trasforma appunto il festival in un'esperienza di partecipazione diffusa e non solo per chi sta all'Ariston.
E poi i partner che hanno lanciato i loro spot realizzati per l'occasione, Team, che tra l'altro si occupa di monitorare i sentiment dei social media, ha realizzato con Avas Milan uno spot dedicato alla musica con Mimi, la vincitrice dell'ultima edizione di X Factor. Virginia Raffaele, ancora il volto di Eni nella campagna istituzionale firmata TBVA Italia. L'azienda è presente con i brand Eni Live e Plenitude. Costa Crociere, presente con la sua Music Cruise 2025, e la campagna ideata da Le Pub e pianificata da Starcom. Eleonora De Sandova di Vicchi dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. La prima scelta musicale è quella di Wilder Woods, che in realtà si chiama Beer Reinhardt, che ha pubblicato questo album. Lui è il leader dei Need to Breathe, non li avete mai sentiti, ma intanto si è messo anche da solo con questo progetto Wilder Woods. Curioso si chiama l'album, curioso, come se fosse in italiano, curioso, e dal quale andiamo ad ascoltare Swimming in the Ocean, un rock aggressivo venato atto di musica soul e di R&B. Wilder Woods.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. E dopo la sbornia sanremese, che ovviamente continua, proseguirà nei prossimi giorni e, come anticipato, anche la prossima settimana vedrete che avremo anche qualche dato, cerchiamo di ritornare in noi in modo serio, in modo professionale, e parliamo di compliance. Ecco, recentemente è nato in Italia il polo globale della compliance online attraverso la sinergia tra Ubenda e ACS Way. Le due aziende del gruppo Team Blue, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS per la presenza e il business online, nato dalla combinazione dei gruppi Register, Convel e Transip, che serve oltre 3,5 milioni di clienti con un team di più di 3.000 dipendenti in 22 paesi, avviano così una partnership strategica con l'obiettivo di affermarsi come i leader del settore, con focus su tutela della privacy e accessibilità digitale. Oggi ne parliamo con Andrea Giannangelo, che è anche founder e CEO di Ubenda. Buongiorno e benvenuto, Andrea.
Ciao, buongiorno.
Allora, che cosa si intende per compliance e a che punto siamo in Italia? Nel senso, cosa ci manca, cosa ci differenzia rispetto a quello che magari accade all'estero?
Sì, allora, chi opera online deve mettersi a norma con delle leggi, questo riguarda un po' tutto il mondo. Le leggi di riferimento sono tendenzialmente il GDPR, adesso questa novità, diciamo, dell'accessibilità. Nella pratica questo significa che chi ha un sito web o un'applicazione mobile deve avere un'informativa privacy, deve avere dei termini e condizioni, deve avere un cosiddetto cookie banner, e tra poco dovrà avere, appunto, anche dovrà porsi il problema di avere un sito accessibile, quindi per accessibile intendiamo sostanzialmente utilizzabile da chi ha una disabilità, può essere non vedente o un altro tipo di disabilità, ma anche una persona anziana, per dire, no? Che quindi non è non vedente, ma ha bisogno di avere dei caratteri più grandi, eccetera, o dei contrasti, diciamo, che non che sono più leggibili. Per l'Italia tutte queste sono leggi tendenzialmente europee, quindi in realtà l'Italia è uguale al, diciamo, al resto d'Europa, con alcune piccole differenze, nel senso che in realtà diciamo, tende a pensare un po' al garante privacy come qualcosa che è, diciamo, poco amico, diciamo, del progresso, anche se in realtà se si va a vedere poi l'operato di altri omologhi, diciamo, altre autorità privacy in altri paesi, il garante italiano è stato sempre piuttosto, diciamo, ricettivo rispetto alle necessità, diciamo, di business, e quindi cercare anche di trovare sempre soluzioni all'interno della legge europea. E poi per quanto riguarda invece l'accessibilità, anche qui legge europea che entra in vigore per, diciamo, le piccole e medie imprese quindi da 2 milioni di fatturato, 10 dipendenti, l'uno o l'altro, da metà dell'anno, da fine giugno. E qui, anche qui si tratta di una legge europea. La differenza con l'Italia è che l'Italia già ha una legge, diciamo, che è stata molto, diciamo, prima degli altri, che è la legge stanca, diciamo, su questo tema, quindi forse in Italia c'è più sensibilità rispetto ad altri paesi su questo tema, ma in realtà se guardiamo oltreoceano, quindi Stati Uniti, dove lato privacy la legislazione è sicuramente molto più, diciamo, stringentita, ma lato accessibilità invece loro hanno già una legge molto restrittiva. Infatti, diciamo, il business, diciamo, della messa a norma per l'accessibilità negli Stati Uniti è già molto grande, dove invece in Europa sta crescendo e nascendo adesso.
Andrea, qua c'è la mia collega Silvia Antonini, che è arrivata interessatissima e vuole sapere qualcosa. Prego, Silvia.
Ma allora, io volevo capire, come abbiamo parlato del fatto che c'è questa unione tra Ubenda e ACS Way, in che cosa consiste? Cioè, quali saranno poi gli obiettivi di questa partnership, o è una vera e propria operazione societaria?
No, è proprio un'operazione, nel senso che Team Blue, che è questo, diciamo, aggregato di aziende tecnologiche europee, diciamo, dove aggregato non si sente da tal parte, ma proprio aziende che hanno la stessa proprietà e quindi si mette insieme a livello proprio societario, e così è stato anche per ACS Way, quindi siamo tutti parte di questo gruppo che diciamo, controlla la nostra società. E, diciamo, quando si pensa a, diciamo, grossi gruppi tecnologici, diciamo, si guarda anche lì oltre oceano. In realtà questo è un grosso gruppo tecnologico che ha dentro tantissime eccellenze che, diciamo, al momento, diciamo, l'ultima valutazione, diciamo, pubblica di dell'estate scorsa vale quasi 5 miliardi e quindi è una realtà, diciamo, rilevante, no? E, quando si tratta di del nostro settore, quindi come diciamo, la compliance, la messa a norma dei siti, è uno degli obiettivi, diciamo, è stato, diciamo, uno degli focus strategici da parte di Team Blue, che ha fatto prima un'operazione con Ubenda, appunto la società che ho fondato 3 anni fa, e poi da lì ha iniziato a mettere risorse per guardare oltre Ubenda e capire quali altre aziende si potessero raggiungere. Quindi abbiamo già fatto 5 operazioni, di cui 4 diciamo all'interno dell'ambito privacy, quindi come Ubenda noi abbiamo acquisito altre aziende in giro per l'Europa, sempre nello stesso ambito, e da lì ci è venuta appunto l'idea di guardare l'accessibilità, perché vedevamo questo trend negli Stati Uniti e sapevamo che ci sarebbe stata una nuova legge in vigore da quest'anno, e quindi abbiamo fatto entrare, diciamo, con ovviamente con un'operazione di insomma, ci sono state acquistate delle quote all'interno del gruppo anche AccessiWeb, che è un'azienda che si occupa di accessibilità, quindi dicevamo hai un sito, hai un'applicazione, ma hai anche dei PDF, per esempio delle bollette o degli estratti conto bancari, tutto ciò deve essere accessibile, quindi diciamo, utilizzabile da un non vedente, eccetera, come dicevo prima. Questa azienda AccessiWay, basata a Torino, ed è diciamo, al momento in questo diciamo, mercato nascente uno dei leader europei nel aiutare le aziende a mettersi a norma da questo punto di vista. Con clienti insomma da Red Bull a insomma tantissime grandi banche, AXA eccetera, no? Quindi tanti grandi brand che si affidano a loro.
Ma manterrete ognuno il proprio brand, quindi opererete sul mercato separatamente, ma comunque ognuno per la propria strada, come Ubenda e AccessiWay, o si creerà una ulteriore struttura, una cosa nuova?
A livello di brand continuiamo a essere presenti nel mercato separatamente, ma l'obiettivo è di facilitare per i clienti reciproci l'accesso ai rispettivi servizi. Quindi per esempio lanceremo proprio tra un paio di mesi al massimo il primo prodotto di accessibilità, quindi per mettere a norma un sito di piccole dimensioni, quindi con un prezzo anche abbordabile. Appunto riceveremo la prima soluzione tecnologica per rendersi accessibili in collaborazione con ovviamente AccessiWay, no? Quindi dietro ovviamente ci sono le diciamo, persone che lavorano insieme, parti dello stesso gruppo, quindi di fatto con lo stesso proprietario, ma con dei team semi indipendenti che quindi perseguono anche proprio la propria, diciamo, il proprio brand, la propria linea di business, no? Questo è un po' il modello di Team Blue, che è adesso ha quasi 70 brand, no? Quindi piuttosto che fare una politica di dire ok, diciamo aggiungiamo un brand e lo cancelliamo e lo fondiamo dentro a qualcos'altro, in realtà la politica è quella di tenere questi brand locali per usare, diciamo, anche il diverso posizionamento. Per esempio certo. AccessiWay si occupa più del segmento enterprise al momento, mentre Ubenda è un prodotto, diciamo, diciamo da fascia medio-bassa del mercato, no? Quindi anche in questo modo riusciamo a servire clienti diversi in modo diverso.
Ma cosa vuol dire esattamente rendere accessibile un sito?
Sì, ottima domanda, perché può sembrare facile, ma in realtà è piuttosto complesso, in quanto intanto ci sono tante tipologie di disabilità, e quindi la risposta è, diciamo, articolata, però per
scusi banalmente più... stiamo parlando del fatto che deve essere accessibile a chi ha una disabilità, che ne so, visiva per esempio.
Sì, esatto, le disabilità visive sono quelle principali, no? E ovviamente dicevo all'inizio, ci sono tanti spettri di disabilità visiva, quindi c'è il non vedente, che quindi utilizza il web con uno screen reader, ovvero con un dispositivo che gli legge quello che c'è nello schermo. Okay? Quindi il non vedente tendenzialmente preme il tasto tab, no? E questo anche un vedente può farlo, se va su un sito e preme tab, ci deve essere una logica su qual è l'elemento che viene prioritizzato, cioè che viene quindi evidenziato come prossimo elemento. Ti faccio un esempio, se sei in un menu, no? E io ho, diciamo, le prime voci del menu, che possono essere in un sito magari home page, pagina, diciamo, prodotti e non so, contatti, no? Il non vedente ha bisogno che, ovviamente questi menu hanno dei sottomenu, se io lo screen reader lo mando direttamente nel sottomenu, io non gli permetto di passare per esempio da home page a prodotti, e poi solo se voglio vedere i prodotti andare dentro prodotti, ovviamente il non vedente non ci capisce nulla, perché non vede, e quindi,
certo.
E quindi questo, il fatto di organizzare, quindi cosa vuol dire? Il codice del sito va organizzato in modo tale che sia navigabile in questo modo, quindi deve esserci una logica, diciamo, di come è organizzato. Questo è un aspetto, ma anche per esempio il fatto che se io aumento le dimensioni del testo, il contenuto, diciamo, il sito non si deve rompere, no?
Chiaro.
Molto banalmente, no? Che questa è una
deve
cosa
essere,
che, per esempio,
sia compresi, certo, ma ho capito esattamente cosa intende dire, sì, certo.
Cioè, uno non deve essere necessariamente non vedente, no? Anche una persona anziana, no? Ovviamente la legge serve a tutelare questi diciamo queste minoranze, ma sono minoranze enormi, cioè sono diciamo
ma basta avere un difetto di vista,
è molto ma anche appunto avere un difetto di vista comune, no? Oppure anche molte persone sono daltoniche, oppure hanno problemi a vedere i contrasti, quindi ci sono dei colori. Se io ho un testo bianco su uno sfondo magari di un colore particolare, magari non abbastanza contrasto, ecco, magari se ho 20 anni vedo bene, se ho forse 50-60 senza neanche, magari ho difficoltà. E quindi queste sono appunto le casistiche che la legge tutela, e tutti i siti si devono mettere a norma. Ma dicevo, i siti, ma anche, ripeto, anche le bollette, cioè un non vedente riceve una bolletta in PDF e deve poterla consultare.
Claro.
Quindi il PDF deve essere accessibile.
Senta, ma diciamo, a che punto siamo con questo adeguamento? Voglio dire, intanto che tipo di aziende si rivolgono ai vostri servizi? Piccole e medie imprese? Con
sì,
chi lavorate principalmente?
Abbiamo tutto, nel senso che avendo diversi brand, ogni brand ha la sua specialità. Quindi AccessiWare al momento si focalizza sulla parte alta, quindi grandi banche, assicurazioni, grandi brand, ripeto, Red Bull, ma anche Ferrari, per dire. Iuvenna invece punta la fascia più media e bassa. Il nostro obiettivo in realtà è avere, diciamo, per ogni tipologia di azienda il prodotto giusto, quindi è ovvio che la grande azienda cerca un servizio più, diciamo, assistito, mentre il piccolo ha bisogno della cosa facile ed economica, no? Quindi cerchiamo appunto di offrire prodotti per entrambi i casi, no?
A proposito, tutto questo processo di adeguamento che fa parte dell'innovazione chiaramente ha un costo. Come sta procedendo? Voglio dire, a che punto siamo? Chiaro che magari questo genere di adeguamenti sono anche un po' nuovi, no? Però sicuramente le aziende si devono adattare. A che punto siamo? Qual è, se c'è una percentuale, un tasso, un trend di sviluppo,
allora,
in questo
al
senso?
Momento siamo molto all'inizio, nel senso che le grandi aziende hanno già iniziato da qualche anno, visto che la legge si applicava alle grandi aziende prima rispetto alle piccole aziende, ma parlo di grandissime aziende, quindi svariate centinaia di milioni di fatturato in su, credo 500 milioni di fatturato in su, quindi quelle aziende lì già si sono adoperate, ma è ancora molto molto presto per tirare le somme, perché molte si stanno, diciamo, organizzando adesso che il tema sta diventando più pressante. C'è da dire che per una volta negli Stati Uniti, che di solito è il contrario, sono già molto più avanti, quindi c'è anche insomma le multinazionali che sono basate negli Stati Uniti si sono già messe a norma e hanno già questo tema molto molto chiaro e molto caldo. E bisognerà vedere invece i piccoli, no? Piccole e medie imprese, ma neanche così piccole, insomma sotto 500 milioni di fatturato c'è un bel po'. E qui, guarda, se si può vedere a quello che è stato con il GPR, probabilmente ci vorranno degli anni per raggiungere veramente un livello in cui quasi tutti i siti comunque si sono quantomeno posti il problema. C'è da dire che comunque è una cosa importante, perché in realtà il problema non è tanto ok, è una cosa in più che devi fare, è più una questione di progettare il web così come si progettano adesso gli spazi fisici, sapendo che anche una persona con una disabilità deve poterci accedere, no? Di solito sugli spazi fisici sono più disabilità motorie, per il web sono più disabilità visive, ma è una questione anche di cultura, di chi fa web, chi fa tecnologia, che deve introdurre nei propri processi questo come qualcosa di fondamentale, no? Adesso se tu disegni uno spazio pubblico, un aeroporto, uno studio medico, quello che sia, sai che devi avere le rampe, devi avere gli ascensori, devi avere tutta una serie di accorgimenti. Così deve essere anche per il web.
Andrea, una piccola sintesi di come si sia evoluta Ubenda dall'inizio e cosa vi attendete da questo 2025 al netto della partnership?
Sì, noi siamo partiti quando, 15 anni fa, nessuno interessava della privacy, anzi diciamo un po' il tema era condividere più non posso e tutti erano diciamo eccitati di condividere diciamo le proprie foto imbarazzanti su internet. Io ho avuto l'intuizione al tempo che questa cosa non sarebbe cambiata, insomma 15 anni fa mi vedevano tutto un po' in faccia, adesso un po' meno, ecco. È sicuramente bello che diciamo siamo una realtà italiana e europea e diciamo per una volta appunto dicevo qualcosa di tecnologico che ha una leadership effettivamente italiano europeo, perché sicuramente possiamo dire di avere una leadership a livello globale, siamo diciamo secondo, terzo paese fatturato, però insomma, in alcuni classi siamo indiscussi. E cosa diciamo cosa aspettarci? Beh, sicuramente abbiamo fatto già un percorso molto insomma ottimo e insomma tra tutto insomma stiamo arrivando a 50 milioni di fatturato e che insomma è un risultato non banale. E quello che mi aspetto quest'anno è che l'accessibilità insomma siamo domini diciamo il discorso e stiamo vedendo che anche diciamo i primi webinar, le prime attività che stiamo facendo rispondono tantissimo interesse proprio perché è un tema che c'è sempre stato e tutti conoscono diciamo chi fa tecnologia, adesso sta un po' venendo il nodo al pezzo, nel senso che dove magari prima era un po' più un voler fare bene le cose perché era la cosa giusta da fare, adesso ci si è messa anche la legge, quindi tutti hanno capito che la cosa giusta da fare va fatta.
E allora Andrea Giannangelo, CEO e founder di Ubenda, oggi ospite di Daily On Air del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlante e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Andrea e buona giornata e buon 2025. A presto per i prossimi aggiornamenti. Grazie ancora.
Grazie anche a voi, ciao.
Daily.
De Leonard e Sandova devi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, non mancate le nostre testate Daily Media, Daily Net, il nostro sito Daily Online che racchiude anche la pagina De Leonard, dove ci sono le 238 puntate del nostro format, che si è trasferito anche da qualche settimana sulle piattaforme di streaming con il podcast, quindi Spotify, Amazon e Apple. E adesso è il momento dell'obiettivo. Ieri, guarda un po', si è celebrato il Safer Internet Day 2025, ossia la giornata dedicata alla sicurezza online, rivolta soprattutto ai più giovani, ma che non risparmia gli adulti. E non parliamo solamente di truffe, appropriazioni di denaro e furti di identità, ma anche di bullismo, challenge pericolose per l'incolumità delle persone. Che si ricorda il Blue Whale, raggiri sentimentali, revenge porn, shitstorm e via dicendo. Il tema è molto delicato perché appunto i più esposti sono i ragazzi, dato che il digitale è parte integrante della loro vita. A questo proposito sono state diffuse alcune ricerche, per esempio ce n'è una, quella della Global Online Safety Survey di Microsoft. Silvia, cosa dice questa ricerca?
Allora, questa è una ricerca che è stata condotta su un panel di circa 15.000 persone in 15 paesi, tra cui naturalmente l'Italia. I dati sull'Italia rivelano che quasi 6 persone su 10, ovvero il 59%, ha affrontato almeno un rischio online nell'ultimo anno, una media alta ma comunque inferiore a quella globale, che è del 66. Tra i teenager italiani la percentuale sale al 62%. Il rischio più diffuso, secondo gli italiani, appunto, è quello della disinformazione, di cui è stato vittima il 40% degli intervistati, il 47% globale è la media. Cyberbullismo e discorsi d'odio sono stati segnalati dal 31% degli italiani, mentre i contenuti violenti dal 28%.
Qual è l'impatto, guarda un po', dell'intelligenza artificiale sulla sicurezza online, secondo questa ricerca?
Allora, intanto bisogna inquadrare un po' lo scenario, perché l'intelligenza artificiale generativa in Italia viene utilizzata dal 22% delle persone ed è in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente, cioè sono dati del 24 rispetto al 2023, ed è trainata proprio dai millennial, 41%, in crescita del 6%. Inoltre gli italiani hanno sempre più familiarità con questa tecnologia, oggi il 20%, una buona padronanza, contro il 15% dell'anno precedente. Tuttavia il 76% pensa che potrebbe essere utilizzata per commettere degli abusi e il 79% teme delle truffe. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con il caso, direi, clamoroso
del ministro Crosetto.
Sì, esatto, perché
proprio del finto ministro Crosetto, scusa.
No, esatto, del finto ministro Crosetto, di cui è stata ricostruita la voce digitalmente proprio per fare queste telefonate di richiesta di denaro, e quindi qui abbiamo proprio un caso clamoroso che è salito all'onore delle cronache. La ricerca, a proprio a questo proposito, analizza nel dettaglio il tema del deepfake, che è questo, esattamente questo, che fa paura al 75% degli italiani. Più o meno l'Europa si allinea all'Italia, ci sono anche dei paesi che hanno fuori dall'Europa che hanno parecchia paura di questi fenomeni, per esempio l'India. In India il 78% delle persone ha timore dei deepfake, quindi questo è realmente un grosso problema.
E invece dicevamo degli adolescenti prima, che ovviamente sono i più esposti, ecco, anche se magari sono anche più furbi rispetto ai Matusa, che non sanno fare niente, però diciamo, come reagiscono i giovani italiani ai rischi del digitale?
Beh, esattamente come hai detto tu. Allora, a quanto pare sono piuttosto bravi a proteggersi, perché la survey dice che il 65% di loro, quindi ben oltre la metà, blocca o rimuove contatti indesiderati. Il 58% dei teenager sceglie di confidarsi con qualcuno di fiducia, quindi ne parla, no? Spesso sono i genitori. Evidenzia per questo appunto l'importanza del confronto per gestire le esperienze negative online. Tuttavia il 33% dei ragazzi italiani, di quelli che non segnalano i rischi, ritiene che sia inutile, mentre il 19% è convinto che comunque non ci saranno conseguenze, quindi c'è una certa sfiducia sulla capacità, diciamo, di emendare gli effetti negativi di questi comportamenti online nocivi. E questo fa riflettere, tra l'altro, sulla reale preparazione degli adulti, perché solo il 22% dei genitori italiani si sente preparato a discutere di questi rischi online con i propri figli. Quindi, insomma, diciamo che c'è un problema sia con gli adulti, soprattutto con gli adulti che non sanno reagire, e i ragazzi che sono magari un po' soli in questo. Mm-hmm. Bisogna dare quindi degli strumenti agli adulti, perché emerge che i ragazzi hanno proprio bisogno di parlare con loro, magari anche con dei professionisti, ma soprattutto in famiglia. E tra l'altro comincia a esserci una certa confusione tra reale digitale e realtà fisico.
Cioè?
E, perché tra l'altro ci sono anche altri dati, no? Di una ricerca realizzata da BVA Doxa che dice questo: in Italia quasi un giovane su due tra i 18 e i 28 anni dichiara di percepire almeno ogni tanto una disconnessione tra la vita online e quella offline, e a causa di questa disconnessione prova solitudine, frustrazione e ansia. Quindi tra gli intervistati della Gen Z, tra l'altro, più di un terzo ritiene che sia più facile esprimersi online piuttosto che faccia a faccia. E comunque in generale il 75% dei giovani vorrebbe poter avere conversazioni delicate e profonde con la famiglia e i propri cari nella vita reale. E quasi il 50% dei più giovani, cioè della generazione Z, afferma che parlare con un professionista qualificato darebbe loro la fiducia necessaria per, appunto, essere più aperti nella vita reale. Quindi, insomma, c'è un problema psicologico molto importante relativo ai rischi online.
State attenti, che l'online è pericoloso, no? Per me i giovani, almeno quelli che frequento, sono veramente molto scafati, con grande abilità riescono a intrufolarsi, no, e a slegarsi da... Invece noi...
No, no, ma il discorso è, sono i dati di Microsoft dicono questo, però dicono anche che i giovani hanno bisogno comunque di, sì, un confronto con gli adulti, e cioè, hanno bisogno di un confronto faccia a faccia, non
lo
più
cercano,
solo digitale.
Lo cercano, lo cercano, me ne rendo conto ogni giorno. Comunque, prima abbiamo ascoltato The Moles, che è il progetto di Richard Davis, cantautore americano che è in giro fino al dagli anni 90, diciamo così. La canzone era Rattlesnake, Vampires, All Stripes and Rocket Science, da Composition Book. E adesso è il momento di Chelsea Bridge con The Morning, la canzone tratta dal nuovo album che si intitola K. Ci vuole veramente un grande coraggio da parte di della cantautrice, dell'artista di Chicago, Mallory Linehan, aka Chelsea Bridge. È un disco che, insomma, cambia un po' le rotte della classica musica di Mallory, è un po' più sintetico, un po' più aggressivo e anche un po' più divertente. Con questa canzone, The Morning, Chelsea Bridge, Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi saluta Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia, vi rimandano alla puntata di venerdì, quindi fra due giorni. Carissimi, buona continuazione di giornata, ciao a tutti!
Ciao!
way too far. I wanna be where the good things are. Oh.